Burton Sound. Le voci del Bertolucci.
Ciao a tutti, io sono Alessia e sono una studentessa proprio come voi. Sono qui per un'intervista pensata per gli studenti di tutte le scuole che vogliono capire meglio come orientarsi dopo il liceo e conoscere da vicino alcune professioni. Oggi abbiamo con noi il dottor Rancati, chimico farmaceutico, che ci racconterà il suo percorso di studi, il suo lavoro e ci aiuterà a capire meglio cosa significa lavorare in questo ambito. Può presentarsi brevemente? Chi è e di cosa si occupa nel suo lavoro?
Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabio Rancati, ho 50 anni e ho due figli che frequentano questa scuola, quindi è questo probabilmente il motivo per cui sono qua oggi. Sono un chimico, quindi laureato e dottorato in chimica presso l'Università di Pavia. Al termine dei studi ho iniziato a lavorare presso un'azienda nell'ambito della chimica farmaceutica e 15 anni fa mi sono trasferito a Parma per motivi lavorativi, e perché ho trovato lavoro presso un'azienda farmaceutica qui del territorio. Il mio lavoro è chimico medicinale, è la traduzione italiana del termine medicinal chemist, che è un termine inglese che ha una traduzione non completamente corretta in italiano, lo traduciamo con chimico medicinale o chimico farmaceutico. Quello che faccio è, sono responsabile di un gruppo di chimici medicinali all'interno dell'azienda e abbiamo come obiettivo il trovare nuove soluzioni terapeutiche per i pazienti, che si traduce per noi identificare nuove molecole, piccole o grandi, che permettano di interagire con i meccanismi biologici che stanno alla base di determinate patologie per far sì che le persone stiano meglio.
Ok, e allora cosa intende con piccole o grandi?
Le molecole piccole sono quelle tipo il paracetamolo o l'aspirina, ok? L'acido acetilsalicilico, per usare il termine chimico. Sono delle molecole fatte in laboratorio da chimici e che interagiscono con alcune piccole tasche all'interno delle proteine o di altre grosse molecole che ci sono nell'organismo. Negli ultimi anni sono comparsi tra i possibili farmaci da utilizzare per il trattamento di patologie anche delle grosse molecole, come sono per esempio gli anticorpi monoclonali. Noi come chimici ci occupiamo delle piccole molecole, cioè quelle che si possono fare in laboratorio, mentre gli anticorpi monoclonali dobbiamo chiedere aiuti ai batteri perché non siamo capaci di sintetizzarle. Devono sintetizzarle i batteri per conto nostro.
E che cosa fa concretamente un chimico farmaceutico nella vita di tutti i giorni?
Scienza. Noi partiamo da un'informazione che ci arriva da un biologo, un farmacologo, che ci comunica qual è il meccanismo che si è corrotto e che sta alla base di una malattia o dei sintomi di una malattia. Ci sono delle malattie che possono essere curate e altre malattie per cui la cura forse non esiste, ma si possono limitare gli effetti collaterali, i sintomi, no? Quindi molto spesso alla base di un sintomo c'è un meccanismo biologico che non funziona più o funziona troppo, e quello che dobbiamo fare come chimici medicinali è quello di trovare la modalità corretta in termini proprio di forma della molecola che deve legarsi a questa proteina, per esempio, per far sì che non funzioni più. Se non funziona più, i sintomi associati al suo funzionamento eccessivo vengono spenti e quindi il paziente dovrebbe stare meglio, dovrebbe avere meno sintesi.
E invece che scuola superiore ha fatto e perché ha scelto chimica farmaceutica?
Ho fatto l'istituto tecnico. Quando mi sono iscritto pensavo di fare informatica. Era la fine degli anni 80 e di conseguenza l'informatica sembrava essere uno dei filoni più promettenti, no? Che poi avrebbe portato all'inizio degli anni 2000 alla nascita di tutte le dot-com, no? Tutte quelle nuove piccole aziende che sviluppavano software alla velocità della luce. Forse sarebbe stato economicamente più vantaggioso. Ma come sapete, alla fine del biennio all'istituto tecnico bisogna scegliere l'indirizzo. Quando ero in seconda, la scuola aveva aperto il primo anno dell'indirizzo per chimici. Studiando chimica generale in seconda, ho trovato un professore che me l'ha fatta piacere. E da lì ho cominciato a pensare che accanto all'informatica forse avrei potuto fare anche chimica, e alla fine ho scelto di fare l'istituto tecnico per chimici. Dopo 3 anni di istituto tecnico per chimici è stato molto facile, tra virgolette, la scelta del percorso universitario. Avevo due opzioni: uno avrebbe potuto essere la chimica pura, oppure la chimica tecnologie farmaceutiche, quindi qualcosa già indirizzato al mondo farmaceutico. Io ho optato per la chimica pura, che sembrava potesse offrire molte più opzioni. E poi, alla fine del percorso col dottorato, sono entrato in un'azienda farmaceutica e da lì ho trasformato, diciamo, la mia conoscenza chimica, l'ho applicata al mondo farmaceutico.
E c'è qualcosa che avrebbe voluto sapere prima di scegliere il percorso di chimica e che oggi, secondo lei, è importante che uno studente sappia prima di fare questa scelta molto importante per il suo futuro?
Ripensandoci oggi, in realtà non mi viene in mente nulla. Ci sono state certamente delle cose che mi sono piaciute di più e altre che mi sono piaciute di meno, ma la maggior parte degli esami a chimica sono fondamentali, nella distinzione di fondamentali opzionali. Gli opzionali tu li puoi scegliere non sono imposti, scegli tra alcune opzioni, mentre i fondamentali te li devi fare tutti. Non tutti i fondamentali sono stati così graditi, hanno richiesto fatica, e questo capiterà sicuramente a tutti voi, come credo vi stia capitando già ora. Però no, non mi viene in mente nulla da dire. Se l'avessi saputo prima, no. Non c'è nulla che mi avrebbe fatto cambiare idea.
Durante l'università ci sono state materie o momenti particolarmente difficili? Se sì, come le ha affrontate?
Ci sono state materie più ostiche di altre, anche concettualmente, dove la teoria era proprio difficile da comprendere. Ne dico uno che era chimica fisica 2, per esempio, o elementi di matematica 2, perché erano molto complessi, quindi ci è voluto molto studio per comprenderli. La difficoltà a volte stava proprio nel fatto che mi chiedevo: ma utilizzerò mai qualcosa di quello che sto studiando oggi con così tanta fatica? Non so se, temo sia una domanda che magari vi ponete anche voi di fronte a qualche studiata lunghissima, una sessione di matematica, una sessione di chimica che magari dura tutto un pomeriggio, e non lo sai se lo studierai, se lo utilizzerai poi in futuro. Il percorso deve servire per tutti, e quindi c'è qualcuno che come me poi è andato a fare il chimico farmaceutico o medicinale, ci sono altri che magari hanno fatto chimica dei materiali, dove serve tantissima chimica fisica per capire come interagiscono le particelle all'interno del materiale, e di conseguenza bisogna comprendere un pochino questa cosa e affrontarla perché è all'interno di un percorso di studi. Quindi quello che alla fine mi sono detto è: tocca farlo, perché altrimenti non arrivo alla fine del mio percorso di studi, qualunque cosa io voglia fare dopo. O mi toccherà fare dopo, perché in realtà la parte successiva non è sempre e solo una scelta individuale.
Ok, e guardandoti indietro, rifaresti le stesse scelte o cambieresti qualcosa del tuo percorso di studio?
Se potessi tornare indietro, fare il liceo. Il liceo perché mi manca un pezzo nella mia formazione che è la filosofia. Sentendo i miei figli che studiano qui al Bertolucci, filosofia, capisco che ha del valore. Alcuni di quei filosofi li ho poi affrontati e studiati come scienziati, però non come filosofi, quindi questa parte mi manca. Se oggi potessi tornare indietro e sostituire solo le scuole superiori, quindi l'Istituto Tecnico per Chimici con il liceo, magari lo farei. E il guaio è che probabilmente poi rischierei di non fare chimica all'università, quindi in realtà forse quello che devo fare è studiare filosofia adesso, però l'unico cambio che farei un pochino è questo, però poi cambierebbe tutto il resto, quindi.
Perfetto. E invece è stato difficile trovare lavoro dopo la laurea. Quanto tempo ci ha messo e come ha iniziato il suo percorso lavorativo?
Non è stato difficile e ci ho messo veramente pochissimo. Allora, io dopo la laurea ho fatto il dottorato di ricerca. Non so se vi sapete cos'è, comunque è un altro triennio di studi molto pratici in realtà. Per l'ambito chimico, per esempio, vuol dire affrontare un progetto di ricerca in maniera abbastanza indipendente, quindi pensarlo, costruirlo, condurlo per 3 anni e poi difendere una tesi. Esattamente come può essere la tesi di laurea, soltanto che anziché il lavoro, anziché durare un anno, il lavoro sperimentale in quel caso dura 3 anni. Ho finito il dottorato a novembre del 2002 e ho iniziato a lavorare nel gennaio del 2003. Fortuna, nel senso che ho finito al momento giusto e ho probabilmente contattato l'azienda giusta. Questo è stato il mio caso, insomma.
Invece vorremmo sapere com'è una sua giornata tipo di lavoro, cosa fa, gli orari magari, come si svolgono le sue giornate.
Ok, le giornate sono classiche come orario, no? 8 di mattina per me che arrivo presto, c'è qualcun altro che arriva a 9 e finisce più tardi la sera. La sera si finisce intorno alle 6, le 7, a seconda di quello che si deve fare. Io non lavoro più in laboratorio, ormai da qualche anno, perché mi occupo più della gestione delle persone e del fare in modo che abbiano un contesto in cui possano fare bene il loro lavoro, no? Le persone con cui lavoro, molte di loro passano la giornata in laboratorio, per esempio. Ecco perché la fine della giornata non è sempre definita, perché se hai su un esperimento, una reazione, e se la lasci, le reazioni a volte vanno a temperatura elevata, no? Magari vanno a 80-90 gradi. Se lasci una reazione alle 5 del pomeriggio, un'ora in più, fino alle 6 o alle 7 di sera, o tutta la notte, può darsi che il giorno dopo si sia distrutto tutto e quindi hai buttato via la giornata. Quindi le persone di solito cercano di arrivare a un punto in cui la chimica può essere lasciata senza che evolva ancora, no? Senza che niente avvenga. Noi passiamo molto tempo a confrontarci su quello che dobbiamo fare con i colleghi, no? Quindi dal punto di vista del progetto che dobbiamo portare avanti, cercare di capire quali sono i problemi, le domande che il progetto ci pone e noi proviamo a cercare le risposte. Soltanto che le risposte per noi vuol dire sintetizzare nuove molecole. Quindi la domanda qual è? C'è la proteina che deve essere spenta, immaginate che sia una proteina, una specie di macchina che deve svolgere un lavoro, ma quel lavoro lì è negativo per lo stato di salute della persona. Allora noi lo dobbiamo spegnere. Allora dobbiamo cercare di sintetizzare delle molecole che gli si attaccano e fanno in modo che questa molecola non lavori più. Se la molecola non lavora più, gli effetti negativi che produce diminuiscono. La speranza è che la persona stia bene. Allora, come deve essere fatta questa molecola? Allora ci mettiamo con alcune persone che lavorano con i modelli tridimensionali al computer e cerchiamo di capire che forma ha, com'è fatta, se c'è una parte più carica positiva a cui attaccare una parte più carica negativa, no? E il contrario in altri punti. Quindi cercare di capire come deve essere fatta la molecola per poter fare in modo che si attacchi e spenga la proteina, per esempio. Ma cosa vuoi, che strumenti ho io per costruire la molecola? Io ho solo degli atomi che so che devono essere, nella mia testa, so, ipotizzo debbano essere attaccati in una determinata maniera, in una determinata successione, in una determinata geometria tridimensionale, no? Come se fosse un piccolo modellino Lego, no? Con i pezzettini lunghi, corti, quelli più quadrati, quelli colorati in una determinata maniera. Immaginate che il colore possa essere la carica più positiva o più negativa, no? Quindi devi costruire una molecola che ha una determinata forma, dimensione e proprietà. E poi la testi. Ottieni un numero di solito, e il numero vuol dire se è riuscito a diminuire l'attività di quella proteina oppure non ci sei riuscito. Allora, che tu ci sia riuscito o che tu non ci sia riuscito, tu prendi queste due informazioni e le rimetti nel giro dei ragionamenti. Ti risiedi con i tuoi colleghi e dici abbiamo ottenuto questi risultati, cosa ci dicono questi risultati? Che le molecole fatte come abbiamo pensato non siano quelle buone per ottenere il risultato che volevamo. Forse le dobbiamo costruire in una maniera diversa. Come le possiamo costruire? Con delle reazioni chimiche, andando a mettere assieme della reattività che abbiamo studiato. Quindi tu hai a memoria tutta una serie di cose che come chimico puoi fare e le usi esattamente come se fossero martello e scalpello, come se fossero i mattoncini Lego, per costruire una molecola che non ha più le proprietà delle prime molecole che tu hai costruito, ma hanno delle proprietà che dovrebbero andare nella direzione di maggiore attività come inibitore di quella proteina, per esempio. Questo più o meno è il lavoro che facciamo. Per fare questo bisogna fare in modo, per esempio, che le persone vadano d'accordo tra di loro. Vuol dire lavorare in team. Voi lavorate, vivete da 5 anni in una piccola società che è la vostra classe. Ci sono stati dei momenti in cui forse andavate tutti d'accordo e vi davate una mano, ci sono stati dei momenti in cui magari questo non avveniva. Questa è parte del lavoro. Parte del lavoro è fare in modo che le persone lavorino bene tra di loro, che tutte le competenze che servono per arrivare in fondo a quel progetto, e il progetto è c'è un malato e dobbiamo fare in modo che stia meglio. Ci siano tutte le competenze che servono. Se non ci sono le competenze bisogna andare a chiedere a un collega. Chi è il collega? Allora, costruire questo network è tutto un lavoro. Il lavoro è fatto di persone. Le persone sanno e ciascuno ha delle competenze e delle conoscenze diverse. Devi buttare tutte sullo stesso tavolo per andare a fare in modo che quelle proteine, quelle molecole possano avere quella forma, quella dimensione e ottenere il risultato che tu vuoi. Questo è un po' il lavoro, la mia applicazione dell'essere un chimico all'interno di un'azienda farmaceutica. Sì.
Ok, allora di conseguenza le chiedo se secondo lei le competenze più importanti per questo lavoro, oltre allo studio, siano per esempio la precisione, il lavoro di squadra, la pazienza.
Parto dall'ultima. Quando arriva di solito un collega biologo, laureato in biologia, e mi dice ho capito che questa malattia è associata a questa proteina, quindi questa è la proteina, fai quello che vuoi, devi spegnerla, devi fare in modo che non lavori più. Da quel momento al momento in cui io posso dire a qualcun altro guarda che la molecola che serve per spegnere questa proteina è questa, possono passare tranquillamente più di 3-4 anni, cose di questo tipo. E dal momento in cui io identifico quella proteina, quella molecola, al momento in cui, nella fortunata ipotesi che questo avvenga, un paziente possa riceverlo per essere curato, la scatoletta in farmacia, possono passare tranquillamente più di 10 anni. Okay? Quindi è un lavoro di estrema pazienza, dove è quello che tu fai oggi, è possibile che tu non lo veda in farmacia, perché ci vuole moltissimo tempo. È possibile che uno lasci anche l'azienda, ok? È possibile che quel progetto venga interrotto. Quindi ci vuole pazienza, ci vuole certamente precisione, perché Quando io ti do un numero e ti dico quella proteina l'abbiamo spenta al 50% con questa concentrazione di farmaco. Avete presente la tachipirina? Ok, voi potete prendere la 250, la 500, la 1000, no? L'effetto che ottenete è molto diverso perché nel vostro corpo, se voi mettete 250 mg, 500 mg o 1000 mg, si diluiscono all'interno del vostro corpo. Quindi ad ogni singola cellula ne arriva in proporzione 1, 0,5 o 0,25. Quindi proprio c'è meno sostanza per ottenere quell'effetto, no? Se io non sono in grado di dare in maniera precisa questi numeri, e dire anche di quanto sto sbagliando, in realtà do un risultato che può essere più o meno, ma quando si tratta di effetti farmacologici o salute delle persone non può essere un più o meno, no? Deve essere una cosa estremamente precisa. Anche perché poi io ragiono in base a un numero preciso, o che io suppongo preciso, quindi tutti dobbiamo lavorare in maniera assolutamente molto, molto precisa. E il lavoro di squadra ve l'ho già detto prima. Io sono un chimico, quindi riesco a coprire una parte del lavoro. Servono i farmacologi che ci spiegano qual è il meccanismo che non funziona e quanto le mie molecole sono in grado di inibirlo. Ci sono altri che mi dicono altre proprietà di questa molecola e quindi ci vuole il lavoro di tutti e di solito quando queste storie vengono raccontate ai convegni, l'ultima slide della presentazione, c'è l'elenco di tutte le persone che hanno partecipato al progetto e di solito sono numeri, sono nomi scritti molto molto piccoli perché per farli stare tutti all'interno di una slide bisogna scrivere con caratteri piccoli perché di solito hanno partecipato decine se non quasi centinaia di persone per lo sviluppo di una molecola. Quindi voi immaginate se quelle decine o centinaia di persone che hanno dovuto lavorare nello sviluppo di quella molecola non hanno lavorato bene in team, come si possa arrivare al risultato?
Wow, e qual è la cosa che le dà più soddisfazione nel suo lavoro e invece quella più difficile?
Allora, che dà soddisfazione è quando le cose funzionano. Allora, le cose funzionano quando tu vedi un gruppo di persone che, senza che ci sia un capo che glielo impone, autonomamente decidono che vogliono ottenere un determinato risultato. Quindi ognuno per la sua parte di competenza contribuisce a generare un nuovo passo, no? Al migliorare un pochino quella molecola che prima faceva il 20%, poi farà il 30%, poi il 50%, poi l'80%. Quando vedi che questa cosa avviene senza che da capo tu imponga nulla alle persone, è una cosa che dà grande soddisfazione. E quello che dà grandissima soddisfazione è vedere che quella molecola che la prima che testi fa il 20%, di solito fa zero, eh? Di solito le prime tante fanno zero. Dopodiché cominci a vedere che le molecole migliorano un pochino, vedi un pochino di attività. Poi arriva un punto in cui qualcuno ha un'idea, la metti dentro la reazione, porti a casa la molecola, la testi e quell'idea si traduce esattamente nell'effetto che tu volevi vedere. Quello è un momento in cui vedi dei grandissimi sorrisi e senti le persone orgogliose del lavoro che stanno facendo. Quello è veramente il momento, uno dei momenti belli, perché sai che hai fatto uno dei passi verso quell'obiettivo intermedio, no? E per noi il lavoro che faccio io non porta la scatola di farmaco in farmacia. È uno dei gradini da superare, è il primo, però quello è uno dei momenti che daranno veramente grande soddisfazione.
Invece quella più difficile.
La cosa più difficile è su entrambe queste due dimensioni, quando tu vedi che ci sono difficoltà a far lavorare le persone, perché sai che quel meccanismo che non funziona bene nel team rischia di non facilitare il raggiungimento dell'obiettivo. E quindi tu dici perché? cos'è che devo andare a migliorare all'interno del lavoro delle persone affinché tutto questo possa avvenire in maniera migliore. E quando tu non vedi, tornando invece alla parte tecnica del lavoro, quando tu vedi che non riesci a risolvere quel problema, quando tu hai una molecola che ne fai 10 e nessuna è attiva, ne fai 20 e nessuna è attiva, ne fai 50 e nessuna è attiva. Oppure hai un'idea che secondo te va nella direzione giusta, quando ti ritornano i risultati biologici del test, è andata esattamente nella direzione opposta. Perché non è tanto il problema che la molecola doveva essere attiva e non è attiva, è che tu non stai capendo in che direzione andare. Perché se tu ti aspetti che quella molecola debba essere un pochino più attiva di quella precedente e questa cosa non avviene, vuol dire che l'insieme di teoria che ci sta dietro il tuo modo di ragionare in realtà non è corretta. Quindi devi tornare indietro, ristudiare qualcosa e andare a comprendere dove stai sbagliando. E se non il brutto è quando non capisci dove stai sbagliando, perché non sai qual è la direzione in cui andare successivamente.
Perfetto, grazie. E infine volevo chiederle che consiglio darebbe a uno studente delle superiori che sta pensando di intraprendere un percorso simile al suo.
Di mettersi un pochino l'anima in pace, che ci saranno dei momenti tosti, perché una materia come la chimica, ma penso che valga per altre materie, ti impone di metterti alla prova anche dal punto di vista della comprensione di certe cose. Certi argomenti possono essere tosti da digerire e, come spesso capita anche in altri casi, non è una materia con cui avere fretta. Non puoi avere fretta perché acquisisci le competenze che poi entrano nel tuo bagaglio lentamente e tutto ciò che tu impari poi ripaga alla fine, quando metti tutto assieme. Ci sono delle argomenti che qualunque cosa uno andrà a fare, ma la chimica, come vi ho detto precedentemente, ci sono alcune materie che risultano particolarmente ostiche e vanno affrontate perché servono per arrivare in fondo, servono per arrivare in fondo al percorso di studi. Cosa diventerai poi, come trasformerai il tuo percorso di studi in una professione, lo scoprirai 5 anni dopo. In corso di studi magari comprenderai che la chimica ti piace, ma la chimica organica ti piace molto di più. Oppure capirai che la chimica organica non ti piace per nulla e quindi ti butterai per esempio sulla chimica ambientale. Io volevo iniziare a fare, quando ho iniziato lì ti volevo fare informatica, continua a piacermi moltissimo l'informatica, rimane una delle mie passioni, ma poi ho fatto chimica. Scoprirete durante il vostro percorso di studi qual è in realtà la cosa che vi piace di più. Ci vuole un po' di pazienza e la forza di digerire certi argomenti, godendo però dell'acquisire nuove competenze in quella cosa che all'università avrete scelto, perché all'università in realtà non viene imposto, ma è una scelta che uno fa, si spera, con coscienza.
La ringraziamo molto per il tempo che ci ha dedicato e per aver condiviso la sua esperienza. Speriamo che questa intervista possa aiutare altri studenti ad orientarsi meglio nel loro futuro.
In bocca al lupo a tutti.
Burton Sound. Le voci di Bertolucci.